Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darò ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Ci sono nella vita di ogni persona, credo, dei tornanti, per così dire, dei momenti spartiacque in cui uno deve personalmente rispondere a delle domande decisive. Tu chi sei? Tu che vuoi? Che ne vuoi fare della tua vita? Che senso vuoi che abbia la tua vita? Sono domande e soprattutto sono risposte che chiamerei direzionali, perché imprimono una direzione alla vita, imprimono una direzione al cammino nell'esistenza. E sono quelle domande che trasformano la vita da vagabondaggio in pellegrinaggio. Cioè, dall'andare vagando senza un dove, perché senza un perché, dall'andare verso una direzione, verso un obiettivo. Sono anche quelle domande e quelle risposte che fa. Ci sono nella vita di ogni persona, credo, dei tornanti, per così dire, dei momenti spartiacque in cui uno deve personalmente rispondere a delle domande decisive. Tu chi sei? Tu che vuoi? Che ne vuoi fare della tua vita? Che senso vuoi che abbia la tua vita? Sono domande e soprattutto sono risposte che chiamerei direzionali, perché imprimono una direzione alla vita, imprimono una direzione al cammino nell'esistenza. E sono quelle domande che trasformano la vita da vagabondaggio in pellegrinaggio. Cioè, dall'andare vagando senza un dove, perché senza un perché, dall'andare verso una direzione, verso un obiettivo. Sono anche quelle domande e quelle risposte che fanno la differenza tra vivere in senso forte e quello che noi chiamiamo il sopravvivere, tra il galleggiare e il navigare. Sono quelle risposte che fanno della vita un progetto. Perché insistevo su questo fatto? Perché con queste domande si è confrontato anche il Signore. Si è confrontata anche la vicenda di Gesù. Anche lui ha dovuto rispondere a quell'interrogativo. Ma tu chi sei? Tu che vuoi? Più specificatamente, che tipo di Messia sei tu? In che consiste il tuo messianismo? Qual è perciò il tuo compito, il tuo scopo? E la narrazione evangelica, non solo di Matteo, ci dice che Gesù ha risposto in due momenti a questa domanda direzionale della sua vita. Ha risposto nei 40 giorni del deserto ed ha risposto nella notte dei Getsemani. Ci fermiamo stasera sul racconto delle tentazioni dopo i 40 giorni di digiuno nel deserto. Sono tre le tentazioni che gli evangelisti ci descrivono. Sappiamo che c'è una leggera differenza nella successione tra Luca e Matteo, perché Luca sviluppa una sua particolare teologia su Gerusalemme e ne fa il vertice, il picco nel racconto delle tentazioni, ambientando l'ultima a Gerusalemme. D'altra parte Marco ci parla in senso generale dell'essere tentato dal demonio, senza specificare quali tentazioni Gesù riceva. Percorriamo allora la narrazione di Matteo, quella che abbiamo ora ascoltato. La prima tentazione. Se tu sei il figlio di Dio, fa che questi sassi, che queste pietre diventino pane. Più che di tre tentazioni potremmo parlare di tre tipologie di tentazioni, di tre gravitazioni della tentazione. Parliamo semplificando di tre tentazioni. La prima tentazione, allora, fa che queste pietre diventino pane. È la tentazione del possesso. Come tradurre la tentazione del possesso? La renderei così. Quando la cosa diventa scopo della vita. È per così dire il soddisfacimento del desiderio. Il desiderio che si ipertrofizza nell'esistenza di una persona sino a diventare bisogno. È una tentazione, direi, di particolare attualità, questa prima. Perché viviamo oggi in una stagione che ipertrofizza i desideri delle persone. E le ipertrofizza fino al punto di farli diventare diritti. La persona ha diritto alla realizzazione del proprio desiderio, dei propri desideri. E questo diventa il senso della vita, questo diventa il gusto della vita, questo diventa, a valore motivazionale, diventa il motivo del vivere. Vivere per possedere le cose e ancora di più. Vivere per possedere le persone. È un modo per ridurre la vita, lo spessore della vita, alla pellicola della materialità. Alla pellicola del desiderio. Lo spessore, la profondità della vita è ridotto a questa pellicola delle cose, che cerco di rendere come materialità, che cerco di rendere come attuazione del desiderio che ti padroneggia dentro. Forse può sembrare strano considerare seriamente questa tentazione anche per noi preti, perché sembrerebbe una tentazione, per così dire, abbastanza lontana dalla vicenda di un consacrato. Non è proprio così, non è proprio così, perché può capitare a tutti noi, e in effetti capita, di incollare il cuore alle cose, di attaccare, di aderire con il cuore alle cose e di dimenticarci, guardiamo non nel livello assertivo, ma nel livello del comportamento, della logica spicciola del quotidiano, di dimenticarci che il cuore è fatto per Dio, che il cuore è già posseduto da Dio. Ed è quello che Gesù richiama quando, rispondendo, dice: il cuore non vive di pane, vive di parola di Dio. Perché dico questo? Perché occorre che noi ci richiamiamo spesso all'atteggiamento e alla virtù della vigilanza, soprattutto della vigilanza nei confronti delle fughe del cuore, nei confronti delle gravitazioni del cuore. Il che vuol dire vigilanza sui nostri desideri, vigilanza su quegli orientamenti del desiderio che si affacciano nella nostra vita dapprima tenuamente, ma sempre più massicciamente poi, fino al punto di diventare una gravitazionalità, la gravitazione del cuore. E capita così nella nostra vita un assurdo, che invece è un assurdo ma che è molto frequente in realtà, che dopo aver detto i grandi no e i grandi sì nella nostra vita, non riusciamo a dire i piccoli no e i piccoli sì nelle nostre giornate. E attraverso quei percorsi, quei micro percorsi di piccoli no e piccoli sì, che non riusciamo a dire nelle nostre giornate, finisce che l'insieme delle nostre giornate si rimangia i grandi no, i grandi sì che abbiamo pronunciato con la nostra vita. Noi ci rimangiamo briciolo a briciola quel pane che è la vita che abbiamo donato. Ed allora le piccole cose, che sono a volte anche oggettivamente, a volte un po' meno, ma le piccole cose che a volte sono anche oggettivamente piccole, diventano tesori per noi, diventano attaccamento del cuore, diventano idolatria. Ed allora è importante chiederci di quando in quando, come dire, i maestri di spirito ci insegnavano a farlo almeno al termine di ogni giorno, ma oggi dove ha gravitato il tuo cuore? Al termine di questa giornata, quali sono i piccoli sì e i piccoli no che hai pronunciato? E li hai pronunciati nella direzione del dono o nella direzione del possesso? Le hai pronunciati nella direzione dei grandi sì e dei grandi no, sui quali hai giocato la vita, o ti sei risbriciolato ancora un bocconcello di pane per riappropriartene? Bisogna essere esigenti in questo per noi stessi. Quando io dico la virtù e l'atteggiamento della vigilanza, dico l'essere esigenti nei confronti di noi stessi e giudicarci, badiamo bene, perché qui noi siamo terribili, siamo terribili, però intendo nel lassismo, non nel rigorismo, giudicarci sui fatti, non sulle intenzioni, perché noi siamo sempre pronti ad avvolgere nel mantello felpato, nel mantello di velluto della buona intenzione i piccoli fatti negativi delle nostre giornate. E in questo modo facciamo passare un sacco di merce dalla dogana, salvo poi quando questa ci presenta il conto. Allora vorrei richiamarci tutti, ecco, a questa dimensione della vigilanza sulle piccole quotidiane gravitazioni del cuore e sulla logica che tante volte ci sta dietro e finisce per diventare subdolamente pervasiva della nostra vita. La seconda tentazione. Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: agli angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. Che cos'è questa tentazione? È la tentazione del successo. È la tentazione del successo. Vivere per il consenso, per l'applauso, per il sì degli altri, soprattutto di quegli altri che contano nella tua vita, che hanno un'importanza per te. Vivere per l'applauso, per il consenso anche di quel piccolo pubblico quotidiano, che rappresenta il contorno della nostra esistenza, la piccola folla di spettatori della nostra vita, quello che chiamiamo il nostro ambiente. Per cui di fatto, non dico che tu lo dica con la testa, perché di solito siamo abbastanza intelligenti da non teorizzarle queste cose qui, ed è uno dei motivi per cui non ci liberiamo dai peccati, perché non li affrontiamo mai razionalmente, ma li facciamo sempre passare con atteggiamenti o con travestimenti che si sottraggono a una valutazione oggettiva. Volevo dire, non è che noi teorizziamo, ma noi sentiamo, uso questo verbo così un po' nebbioso perché non riesco a trovarne uno migliore. Noi sentiamo, percepiamo, viviamo una giornata come positiva, come riuscita, quando è una giornata consentita. Quando è una giornata consentita. Cioè quando ha ricevuto il sì di quello che noi consideriamo il pubblico della nostra recita, che noi consideriamo il pubblico della nostra vita. E questo a volte diventa anche un criterio di giudizio pastorale, e qui la cosa diventa anche particolarmente pericolosa, perché per un certo senso è vero e per un certo senso è falso. Cioè stiamo attenti a non assumere come criterio unico e neanche come criterio principale il risultato per quanto riguarda anche le scelte o i percorsi pastorali che noi attuiamo nelle nostre comunità. Da un lato è vero che, come dire, il consenso degli altri, l'adesione degli altri, non è di per sé un male, non è qualcosa necessariamente di negativo, anzi può essere incoraggiante, può essere alleggerente, può essere anche motivante. Il problema è di quanto conta dentro. Il problema è di quanto vale dentro il tuo cuore. Se diventa anche qui una gravitazione. E c'è un altro aspetto, un altro riflesso di questa tentazione del successo. Ed è quando noi presumiamo, proprio guidati da questa tentazione, presumiamo di insegnare a Dio a fare il suo mestiere. Presumiamo di insegnare a Dio a fare il mestiere di Dio. Cioè presumiamo di stabilire noi quale sia la giusta volontà di Dio in una vicenda, in una situazione di vita, in un procedimento che si è avviato. E noi certamente continuiamo a dire sia fatta la tua volontà, ma dentro di noi pensiamo di poter indicare a Dio quale deve essere la sua volontà, che guarda caso poi è, con tutti gli abbellimenti e gli abbonimenti del caso, la proiezione della nostra. Allora, questo poi apre nella nostra vita anche meccanismi strani, che però accadono nelle nostre vite di prete. Questo apre poi nella nostra vita delle crisi di fede. Quando Dio ci delude, quando Dio non si presenta a quegli appuntamenti che la nostra volontà gli ha fissato, in buona fede sempre, che la nostra volontà gli ha fissato, quando la volontà di Dio è altrove rispetto alla nostra. E quindi non ci esaudisce come vorremmo noi, ma ci dà un altro tipo di esaudimento che a noi immediatamente appare amaro, è sentito con delusione da noi. C'è poi la terza tentazione. Ti darò tutti i regni del mondo se ti inginocchierai dinanzi a me e mi adorerai, se prostrandoti mi adorerai. È la più terribile di tutte le tentazioni ed è anche la più pericolosa di tutte le tentazioni. È la tentazione del potere. Che è la forma più satanica con cui Satana ci tenta. In che consiste la tentazione del potere? Consiste nel vivere per i regni anziché per il regno. Nello scambiare i regni per il regno. Allora la tentazione del potere è certamente il percorso di imporsi agli altri. Non necessariamente attraverso la rozzezza del dominio, ma per percorsi assai più affinati. La tentazione è la scelta di imporsi agli altri, di imporre agli altri le tue scelte, di selezionare gli altri a misura di te, o anche una tentazione minuscola di quello di ricavarti il tuo spazio, di ricavarti il tuo ambito, nel quale ti puoi frequentemente rifugiare, nel quale ti puoi frequentemente consolare, impedendo agli altri di raggiungerti, quasi cercando di recuperare lì quello che hai percepito come tolto, come sottratto, nel rapporto, nella relazione con gli altri, nel servizio che tu hai espresso. Lì non ti disturbano, lì non ti raggiungono. Sono quei piccoli poteri scritti con la P minuscola, che però sono estremamente concreti e anche direi notevolmente incisivi nella vita di un prete. La tentazione del potere, per esempio, è quella di vivere delle relazioni tra di noi, anche nel presbiterio, anche col vescovo, delle relazioni che non siano relazioni liberanti, che non siano relazioni di libertà, ma di vincolamento reciproco, anche se noi poi le imbianchiamo, le intonachiamo con certi nomi che derivano dalla teologia o dalla spiritualità. Ma sono relazioni di asservimento reciproco o di clientelismo reciproco. Vi inviterei ad andare a rileggere, se volete, delle esemplificazioni che io vi risparmio prima di tutto e poi vi risparmio. L'ultimo discorso che ha fatto il Papa alla Curia Romana, quando ha parlato di quelle 15 malattie, io era la prima volta in vita mia che ci mettevo piede, ma vi garantisco che ho fatto voto. E vi avrei fatto volentieri vedere le facce. Ecco. Andate voi a rileggere quelle 15 malattie, perché ci ritrovate tutte le versioni, non so se tutte quelle possibili, ma certamente quelle più frequenti, con cui questa terza tentazione può far visita, può bussare alla porta di un prete, può bussare alla porta di un vescovo. Bussa certamente alle porte delle nostre chiese, dei nostri presbiteri in particolare. Ecco, vivere delle relazioni tra noi che siano relazioni vincolanti invece che liberanti. Questo diventare norma del rapporto l'uno per l'altro, anziché cercare di costruire tra noi quel rapporto che Dio realizza in ciascuno e che è un rapporto di estrema liberazione. C'è un'ultima cosa, un'ultima annotazione che vorrei fare, ed è l'ambiente in cui queste tentazioni si compiono nella narrazione evangelica. Ecco, credo che sia importante per ciascuno di noi, come dire, chiedersi queste tre tipologie di tentazione, che forma concreta hanno. Con quali volti specifici, con quali nomi specifici si presentano dentro la tua esistenza? E guardate, è bene essere giudici severi di noi stessi. Però qual è l'aula del tribunale? Qual è l'aula del giudizio? Qual è, per così dire, il momento del discernimento? È quello che il testo del Vangelo ci presenta come il contesto in cui Gesù affronta queste tentazioni è il deserto. Voi sapete quale stratificazioni di significato, di valore ha il deserto nella Bibbia, ma certamente alcuni aspetti essenziali della dimensione del deserto vuol dire lo spazio del silenzio, vuol dire lo spazio della solitudine nel senso dell'essere con noi stessi e di rivisitare in questo spazio di solitudine i nomi delle nostre relazioni, del nostro ministero, dei nostri rapporti, dell'intrecciarsi delle nostre vite. Il deserto è lo spazio del silenzio, lo spazio della solitudine, nel senso che è lo spazio della profondità, dell'intimità, di quando guardi l'erba dalla parte delle radici e non ti fermi, come dicevo poco fa, alla pellicola. Allora il deserto rimanda direttamente al momento della riflessione, al momento della preghiera. È quel primo ambito in cui noi dobbiamo, come dire, ripercorrere e pronunciare personalmente i nomi che queste tre tentazioni hanno nella nostra vita, con cui questa triplice tipologia di tentazione si affaccia dentro la nostra esistenza. Il momento del silenzio e della preghiera è il momento adatto. È il deserto in cui si guardano in faccia queste forme di vita che continuamente si ripropongono come alternative persuasive dentro di noi. E l'altro riferimento che il contesto del Vangelo ci presenta, ci suggerisce, è la parola di Dio. Perché ad ogni tentazione il Signore risponde con una citazione biblica. La parola di Dio come criterio, la parola di Dio come alfabeto per decifrare, per discernere, per operare discernimento sulla nostra vita. Ecco, questi due elementi come le coordinate cartesiane, per dire così, all'interno delle quali collocare questa disanima della nostra vicenda e della nostra esistenza, questo guardarci in trasparenza sul racconto delle tentazioni. Nel momento intenso della preghiera e nel riferimento forte alla parola di Dio, all'accoglienza della parola del Signore. Ecco, in questo senso, allora, quelle stagioni di cui parlavo all'inizio, le stagioni in cui uno si pone le domande e dà le risposte direzionali, dicevamo, no? Della propria strada e della propria vita, allora questo momento non è soltanto un momento legato a una stagione, ma è un momento che ci accompagna nelle diverse stagioni e diventa verifica per dove stai andando, per come stai andando. Diventa verifica se per caso non stai di nuovo, come dicevo prima, sbocconcellando quel pane che è la vita che tu hai donato. Ecco, la risposta che il Signore dà attraverso quella triplice citazione alle tre tentazioni: che tipo di messia vuoi essere tu? Che tipo di messianismo è il tuo? E Satana gli propone il messianismo del possesso, il messianismo del successo, il messianismo del potere, e Cristo risponde: il mio messianismo è il messianismo del donare e del servire. È il messianismo del donare e del servire fino al sacrificio della vita. È il messianismo di chi assume in sé quelle tre logiche che devastano la vicenda dell'uomo e devastano la vicenda della Chiesa, e le vive fino a morirne, perché sarà ucciso da queste tre logiche, sarà ucciso da queste tre tentazioni, Cristo, dalla tentazione del possesso, del successo e del potere. Fruttificheranno la sua morte, germineranno la sua morte, ma il suo messianismo diventa proposta di una vita nuova, secondo il percorso del donare e del servire. E allora voi ricordate come conclude l'evangelista Luca, se mi pare, il racconto delle tentazioni. Satana si allontanò da lui fino al tempo stabilito. Caia pensa pautu acri caio. Si allontanò da lui fino al tempo stabilito. Il tempo stabilito è la notte di Getsemani. È la notte di Getsemani, quando nel momento dell'estrema debolezza e dell'estrema minaccia, la tentazione ritorna con tutta la sua prepotenza, con tutta la sua forza travolgente, fino al punto del sudore di sangue, che pure Luca ricorda. Ecco, mi pare che questo sia, diciamo, l'offerta, sia, come dire, il dono che il Signore viene facendoci attraverso questo brano di Vangelo, questo passaggio, questo percorso, la traversata che stiamo compiendo del Vangelo di Matteo.
Volevo ricordare questa sera alle 21 la possibilità di uno scambio, un confronto in fraternità con Monsignor Mansueto e Monsignor Giovanni Giudici sulla Cena Cattolica. A questo proposito, contro cui siete tutti invitati, però con libertà potete scegliere di partecipare oppure di... A questo proposito lascio sul tavolino in fondo una traccia. Non per togliere lo spazio alle proposte di meditazione puntuali e precise che, come al consueto, il signor Mansueto ci ha rivolto in questa sua riflessione. Ecco, sei riuscito a trovare lo spazio, anche Luca, a rispondere per prepararci e per rendere così la chiacchierata di questa sera non semplicemente uno scambio, ma anche un'idea, una prospettiva. Per il bene dell'associazione vi trovate un po' quello che sono i temi che intendiamo affrontare. Grazie.